Andiamo insieme alla Bibbia. Voglio leggere soltanto alcuni versetti nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti da 8 a 10. Vera risposta ad ogni vero bisogno. Gesù è la vera risposta ad ogni nostro vero bisogno. Amen. Guardate, state attenti, che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, inganni, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Perché in Lui, in Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui. Fin qua. Io ho tutto pienamente in Gesù Cristo. La chiesa di Colosse, a cui l'Apostolo Paolo scrive, aveva commesso l'errore di credere a filosofie, a ragionamenti e a inganni umani, dimenticando che nella persona divina di Gesù, il credente, l'essere umano, ha tutto ciò di cui ha veramente bisogno. Quindi Paolo, apostolo, sta scrivendo a questi credenti del primo secolo e Dio parla a me, a te, oggi, dicendoci: Gesù è quello che ti serve davvero. Non andiamo in cerca di altri o di altro, perché Cristo è la risposta. Ognuno di noi ha dei bisogni da cui dipendono il nostro senso di completezza, di realizzazione, la nostra felicità. Abbiamo vari bisogni, alcuni molto profondi. E dalla risposta a questi bisogni umani e spirituali dipende il nostro grado di realizzazione. Molti nella chiesa di Colosse avevano aderito a una corrente di pensiero, l'accennavo prima, alla quale, semplificata al massimo, si può rendere così: Gesù Cristo non è sufficiente, non basta ai fini della salvezza e ai fini della vera felicità. La verità invece è che Cristo basta sempre. La verità è che Cristo è tutto quello di cui voi ed io abbiamo realmente bisogno. Come la donna di Samaria nel Vangelo di Giovanni, anche noi abbiamo bisogno di qualcosa, o meglio di qualcuno, che ci soddisfi completamente e non ci porti a cercare qualcosa di sbagliato. La grande scoperta di quella donna che era andata a prendere l'acqua nell'orario in cui nessuno poteva incontrarla, notarla, la grande lezione per noi è questo: che quando trovi Cristo tu non vai a cercare nessun'altra cosa che ti fa del male. E non sto parlando soltanto dell'eccesso dell'alcol, delle dipendenze, delle varie forme di autolesionismo, non sto parlando di abitudini autodistruttive, magari quelle più comuni, più eclatanti, ma sto parlando di qualunque altra persona o cosa o legame o priorità che non ci fa del bene. Perché non è Cristo e non è neanche un dono di Cristo. Il messaggio di oggi è: io ho bisogno di Gesù e ho bisogno del Signore e di quello che il Signore ha in serbo per me. Tutto il resto non mi serve. Non mi serve, o è un danno o mi fa del male. Il Signore è la vera risposta ad ogni vero bisogno, a ogni vero desiderio. La Bibbia ci dice che se troviamo la nostra gioia nel Signore, Lui appagherà i desideri del nostro cuore. Ho citato il Salmo 37, versetto 4. La Bibbia ci dice, è Gesù che parla, che se prima cerchiamo il suo regno e la sua giustizia, tutte le altre cose ci saranno date in aggiunta, come extra, come supplemento. Matteo 6, 33. La Bibbia ci dice che, Romani capitolo 8, se Dio Padre non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha donato per la nostra salvezza, Dio non ci donerà anche tutte le altre cose insieme a Gesù? In Gesù abbiamo tutto pienamente. Dio parlava alla chiesa di Colosse, Dio lo dice a me, a te, oggi. Non dimenticate, non dimentichiamo mai che in Gesù abbiamo pienamente Dio. Gesù Cristo è Dio al 100%. E se è così, perché è così, in Gesù noi abbiamo tutto pienamente. Se Gesù Cristo è Dio e Lui è venuto per salvarci, in Gesù abbiamo ogni risposta. Abbiamo tutto. Non cercare in altri o in altro la tua felicità. Ci sono tante persone, ci sono tante cose che ci possono fare star bene, ci possono aiutare, ci possono dare una bella prospettiva, ma solo in Gesù e solo attraverso quello che il Signore ha in progetto per noi, noi abbiamo veramente quello di cui abbiamo bisogno. La Bibbia ci insegna che l'essere umano è formato da tre componenti. Sembra che io stia iniziando a divagare, ma in realtà non è così. La Bibbia mi dice, tu sei fatto, sei costituito da tre componenti, spirito, anima e corpo. A volte la Bibbia associa spirito e anima e parla di cuore o di anima, cioè la nostra parte interiore, il nostro lato spirituale. Ma l'insegnamento, diciamo, globale è che siamo spirito, anima e corpo. Una volta ho ascoltato un esempio, mi è piaciuto e quando posso lo ripropongo. Potremmo immaginare il corpo come il piano terra di un'abitazione. Immaginate una casa cielo-terra. Il corpo è il piano terra. L'anima potrebbe essere paragonato al primo piano, lo spirito alla soffitta con lucernaio però, con la finestra che ci permette di vedere il cielo. Sì, infatti lo spirito nella Bibbia è quella parte spirituale di noi che ci mette in contatto con Dio, ma nel momento della salvezza. Perché prima del perdono di Dio attraverso Gesù che noi riceviamo, noi non possiamo entrare in contatto con Dio. Siamo spiritualmente morti. Ma dal momento che noi riviviamo, rinasciamo attraverso la salvezza in Gesù Cristo, il nostro spirito entra in contatto con Dio. Pensiamo a questa soffitta, pensiamo a questa finestra che ci fa osservare il cielo, va bene? C'è l'anima che ci mette in contatto con la nostra emotività, con i nostri sentimenti, con la nostra volontà. Il corpo ci mette in contatto con gli altri, con l'ambiente, con il contesto in cui viviamo. Fateci caso, Dio ci ha dato uno spirito, Dio ci ha dato un'anima, Dio ci ha dato un corpo e ogni parte di noi ci parla di relazione con Dio e con gli altri, oltre che con noi stessi. Il Signore è in grado di soddisfare pienamente, di rispondere perfettamente alle esigenze del mio spirito, della mia anima e del mio corpo. Quanti sono d'accordo? Quanti aderiscono? Il Signore è la risposta. Hai sentito parlare di Abraham Maslow? grande psicologo, tra i più citati psicologi a livello mondiale del secolo scorso, Maslow ha parlato della piramide dei bisogni. Ora, vista la mia volontà, quello che ritengo essere l'obiettivo di Dio per questo messaggio, la mia formazione e la situazione, io non voglio, soffermarmi sulla gerarchia di questi bisogni su cui sono stati scritti fiumi di letteratura scientifica, ma voglio soltanto citarvi questi bisogni a cui ha pensato questo studioso. Abbiamo bisogni fisiologici, fame, sete, impulsi sessuali, eccetera. Bisogni connessi alla sopravvivenza fisica dell'individuo, per la nostra autoconservazione. Abbiamo, oltre a quelli fisiologici, ci dice questo grande esperto, bisogni di sicurezza, così chiamati. I bisogni di sicurezza sono bisogno di protezione, di tranquillità, di non avere paura, di non avere ansia. E i bisogni di sicurezza garantiscono all'individuo quel senso di tranquillità. Abbiamo poi, secondo Maslow, bisogni di appartenenza. Abbiamo bisogno di essere amati, di amare, di far parte di un gruppo, di cooperare, di partecipare. E il bisogno di appartenenza rappresenta l'aspirazione di ognuno di noi ad essere l'elemento di una comunità. Poi abbiamo, secondo questo grande psicologo, bisogni di stima, legati alla stima, cioè essere rispettati, approvati, riconosciuti. L'individuo ha bisogno di essere e di sentirsi competente, produttivo. E poi c'è il bisogno di autorealizzazione. Ognuno di noi ha bisogno di realizzare la propria identità in base ad aspettative, a potenzialità. Abbiamo bisogno di occupare un ruolo sociale. Ed è quell'aspirazione, quella di autorealizzazione, ad essere ciò che desideriamo, sfruttando le nostre facoltà mentali, fisiche. Avevo letto tutto questo qualche anno fa. Rileggendolo qualche giorno fa mi sono reso conto che davvero il Signore è la risposta vera ad ogni nostro vero bisogno. Al mio bisogno fisiologico il Signore risponde come? Con la sua provvidenza. Al mio bisogno di sicurezza il Signore risponde con le sue promesse. Al mio bisogno di appartenenza il Signore risponde ricordandomi che Dio è amore e che io trovo il mio più profondo significato nell'amare il prossimo come me stesso. Nel mio bisogno di stima. Signore mi viene incontro dicendomi che io ho un'identità in Cristo Gesù, che io sono stimato e Dio mi ama e che oltre ad essere un figlio di Dio, una figlia di Dio, noi siamo suoi servitori. Non so se riesco a dimostrarvelo, a dimostrarvi che ognuno di voi è importante per me e ognuno di voi è importante per la nostra comunità. Forse non hai un incarico ufficiale. L'incarico ufficiale riguarda il 10, il 20% dei membri di una chiesa. Sono alcune mansioni, diciamo ufficiali, ma resta un gran lavoro da fare. Un gran lavoro da fare che in ogni chiesa si fa come in ogni famiglia si fa. In famiglia spesso non c'è una nomina, non c'è un badge. Non c'è un'etichetta, non c'è una carica elettiva. Avete mai fatto le elezioni per varie mansioni a casa? Non credo. Ci sono tante cose che in una famiglia e in una famiglia spirituale si fanno, magari senza che qualcuno ci abbia nominato, senza un'elezione, un ballottaggio, eccetera, eccetera. Ma ognuno di noi è importante. Ognuno di noi è essenziale. Io mi posso autorealizzare davvero quando realizzo il progetto di Dio per la mia vita. Ma quando, citando Maslow, ho parlato del bisogno che abbiamo di essere parte di una comunità, Ma il Signore non è la risposta più grande anche da questo punto di vista? Certe volte ci penso, ma voi pensate soltanto a un aspetto. Noi abbiamo una lista broadcast, abbiamo dei gruppi come chiesa, ci scriviamo con qualcuno molto spesso, e non dipende solo da me, dipende anche da voi, non dipende tutto da me. La frequenza con cui ci scriviamo, magari, o ci sentiamo. Ora, ci pensate, ricevere un messaggio, ma ci sono persone che non ricevono mai messaggi. Ci sono persone che non sono parte di un gruppo o che non si sentono tali. Dio, attraverso il progetto Chiesa, ci ha reso parte di un corpo spirituale, di una comunità. Tu puoi investire la tua chiamata, tu puoi investire il tuo tempo, tu puoi investire i tuoi talenti, le tue risorse in un progetto che è il grande progetto di Dio. Il Signore è la risposta vera ad ogni nostro vero bisogno. Ora possiamo fare tre cose: possiamo ignorare i nostri bisogni, possiamo trovare le risposte ai nostri bisogni solo attraverso gli altri, e tanti hanno puntato tutto su una relazione, su un affetto, su un amore, su un'amicizia o su altro, sempre riguardando le relazioni. Oppure tre, puoi decidere di soddisfare i tuoi bisogni davvero per mezzo di Dio. Chi crede, chi ha fiducia nel Signore, dice la Bibbia, non sarà mai deluso, mai delusa. Se tu ti affidi a me, se io mi affido a te, c'è sempre un margine di delusione. C'è sempre la probabilità che possiamo rimanere delusi, feriti, amareggiati, è vero? A volte ci siamo fidati, o qualcuno si è fidato di noi, si è affidato a noi, o noi ci siamo appoggiati su qualcun altro, ne siamo usciti delusi. Ma quando noi ci affidiamo al Signore, non siamo mai delusi, è vero? Mai. Tempo fa, e ve l'ho anche mandato nella citata lista broadcast della nostra chiesa, qualche giorno fa, non so se vi ricordate, forse una settimana fa, vi ho mandato la foto di un editoriale, Christian Nani, Porte Aperte. Mi colpiva di quell'editoriale, di quell'articolo, di questa organizzazione che sostiene i cristiani perseguitati nel mondo. Mi colpiva questo, leggo, cito letteralmente. Il contesto era dei cristiani nel mondo che sperimentano un alto livello di persecuzione. Il numero dei cristiani perseguitati è salito recentemente a 360 milioni, cioè un cristiano su 7 nel mondo vive una persecuzione di livello alto, sotto varie forme, dall'aggressione fisica al mobbing, alla perdita del posto di lavoro, a non poter svolgere una professione, un certo lavoro perché cristiano, fino alla violenza sessuale, eccetera eccetera, bullismo e altre forme di persecuzione. Ora, come nasce la radicale intolleranza contro i cristiani? Gli studiosi, cito questo articolo, sono generalmente d'accordo nello spiegare il processo di radicalizzazione dell'avversione contro i cristiani in tre stadi. Cosa succede? Perché una persona diventa persecutore dei cristiani? O perché, nei casi più gravi, una persona diventa terrorista? Primo, c'è una sofferenza percepita che non trova risposta. Due, c'è l'esposizione ad una narrazione, a una ideologia che offre la violenza come soluzione. Tre, la persona viene inserita in una rete sociale che dà significato, proposito e senso di appartenenza. L'autore di questo editoriale si chiedeva, citando un grande autore, studioso di questi fenomeni, ma com'è possibile? cosa ha fatto la Chiesa per contrastare la radicalizzazione degli estremismi? Nonostante le chiese non abbiano pensato a deradicalizzare gli estremisti, ma hanno semplicemente pensato di condividere il Vangelo con chiunque e a ogni costo, c'è stato un importante abbandono della violenza, dell'odio, da parte di molti estremisti. Quindi l'azione della Chiesa nel nome di Gesù è stato, viene definito, un effetto collaterale. Cioè, tante chiese cristiane in zone in cui c'è persecuzione non hanno messo a punto un progetto per deradicalizzare, per estirpare l'estremismo religioso, per convincere i terroristi a non esserlo più, insomma, e a chi odia i cristiani a cambiare idea, posizione. La Chiesa ha continuato a diffondere il messaggio del Vangelo. La deradicalizzazione di molti e la conversione di diversi è stato un effetto del messaggio di Gesù, predicato e vissuto nella sua interezza. La Chiesa di Cristo riesce ad annullare ogni parte del processo di radicalizzazione che poi porta alle azioni terroristiche. Uno, la Chiesa di Cristo risponde alle sofferenze reali e percepite, specialmente con le opere caritatevoli che soddisfano i bisogni fisici immediati di cui i governi dei paesi più poveri non si prendono cura. Due, cosa succede? Il Vangelo è il manifesto di Gesù che reagisce alla violenza con l'amore. Amen. Tre, il corpo di Cristo accoglie gli individui nella famiglia di Dio, dando loro una rete sociale intrisa di significato e di senso di appartenenza. Gesù Cristo è ciò di cui io ho veramente bisogno. Forse stai pensando, ma se io abbraccio la fede in Gesù, se io credo in Lui e lo seguo, dovrò rinunciare a... Molti di noi per tempo hanno pensato qualcosa del genere, no? Che credere in Cristo è una perdita. Sì, sotto certi aspetti è una perdita. Ma non è una perdita per andare incontro al nulla. Non è il trasferimento da una città ad un deserto, ma è il trasferimento da una città a un'altra città. L'Apostolo Paolo parlava della conversione a Cristo come di un trasferimento dall'oscurità alla luce. Gloria a Dio! L'Apostolo Paolo ai Colossesi spiega proprio così l'adesione alla fede in Cristo, il ravvedimento dei propri peccati. Proprio in questi termini, siamo stati trasportati dalle tenebre alla luce di Cristo. È un trasferimento, è un trasporto. Non aver paura che con il Signore tu ci vada a perdere, che tu faccia un pessimo affare, beh, sotto certi aspetti, parlando di calcoli prettamente nostri, umani, forse si potrebbe parlare di perdita, ma in relazione all'eternità è il più grande investimento che si possa fare. Credi in Gesù. Lui è la risposta vera ad ogni tuo vero bisogno. E il primo dei nostri bisogni è riconciliarci con Dio attraverso Gesù. Il nostro più grande bisogno è il bisogno di salvezza, è il bisogno di perdono, è il bisogno di instaurare un rapporto con Dio, non più di conflittualità, ma di amicizia. Non più vedere Dio come un nemico, a parte che Lui non ti vede così, è una tua percezione verso Dio, ma diventare figlio di Dio, figlia di Dio, attraverso Gesù, per la semplice fede, per la semplice fede. Chiesa di Colosse, vale per la Chiesa oggi, vale per te, amica, amico, vale per me. Gesù Cristo è veramente quello che mi necessita. In Gesù avete tutto pienamente. Amen. Gesù Cristo è Dio. Dio può soddisfare perfettamente ogni mia vera necessità. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme.